Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Sara Roversi di Future Food Institute ci spiega come la tecnologia sta delineando il futuro del cibo, modellando così cultura, ambiente e società. Buon ascolto.
Allora, io sono la founder del Future Food Ecosystem. Future Food Ecosystem è un progetto che è nato alcuni anni fa. Tutto nasce in realtà da un'esperienza personale, perché io e mio marito siamo imprenditori nel settore del food da circa 13 anni ed è successo che 5 anni fa siamo stati invitati a prendere parte a tutta una serie di contesti internazionali abbastanza stimolanti. In primis il fatto di andare a rappresentare l'Italia al G20, per la Young Entrepreneur Alliance, è un contesto dove ti trovi una volta all'anno a parlare ai tavoli con imprenditori che vengono un po' da tutto il mondo e ti confronti su quelle che sono le grandi sfide del tuo contesto, e poi torni a casa bombardato dalle ispirazioni e dai confronti che hai con altri imprenditori e ti rendi conto, in particolar modo se parli di food, come tutte le scelte che gli imprenditori che sono coinvolti nella filiera agroalimentare fanno tutti i giorni, come impattano queste scelte sulla sostenibilità, sulla salute del consumatore, su tutti elementi che ci toccano tutti da vicino. In secondo luogo nasce da un'altra esperienza, perché sono stata coinvolta ad entrare nel Google Food Innovation Lab, così come in una serie di altri think tank principalmente americani, e sono tutti contesti dove, anche prima lo accennavo, dove tu arrivi come italiano e ti senti quello che fa le cose antiche, quello che dice no, il parmigiano deve essere così, no, noi facciamo l'agricoltura in questo modo ed è giusto che venga preservata una tradizione, come quello che porta la tradizione, anzi ogni tanto è spaventato da quelli che ti parlano del cibo, le hamburger fatti con le cellule staminali, le cose del futuro, mangiamo i grilli, domani mangeremo tutti la pasta fatta di grilli, o cose che magari ci spaventano particolarmente. Quindi tu vai all'estero e fai wow e dici ho visto il futuro. Ma poi in realtà quando ti trovi al tavolo con loro, senti dire proprio da loro che tutti i giorni esplorano il futuro, ah ma per noi voi siete un esempio. Allora ho cominciato a pensare a come in realtà questo esempio poteva essere portato all'interno del nostro contesto, del nostro ecosistema. Ed è stato proprio l'incontro con Institute for the Future, che è un centro di cui dopo vi farò vedere questa mappa, è un centro che si occupa di future science, è uno dei primi centri di future science nato in Silicon Valley 50 anni fa, e proprio loro, i loro ricercatori mi hanno raccontato e mi hanno detto sì, perché per noi l'Italia è il paese di riferimento, perché quelle che per voi sono tradizioni sono innovazioni che si sono consolidate nei secoli, sono innovazioni che hanno avuto successo. E questo ovviamente è un cambiare punto di vista, è tornare a casa e dire caspita, noi siamo il paese dell'innovazione e non lo sapevamo e non ci vendiamo in giro per il mondo come il paese dell'innovazione, o magari non in tutti i settori, andiamo nel mondo e diciamo venite da noi a imparare la food innovation. E così è nato il percorso del Future Food e anche Food Innovation Program. È stato un percorso ed è un percorso che ogni giorno coinvolge altri personaggi, altri elementi all'interno di questo ecosistema, e ci piace raccontarlo come ecosistema perché venendo qui ci siamo resi conto veramente di come quando parliamo di food innovation e prendiamo come riferimento il nostro territorio, noi possiamo pensare che questo è il food, che il food non è solo il parmigiano reggiano che mangiamo già finito, ma tutti quelli che sono coinvolti nella filiera del food, a partire dal packaging, a partire da chi produce il cibo, a partire da chi lo distribuisce, nella nostra regione può trovare elementi di innovazioni e casi che magari neanche noi conosciamo, ma che in realtà sono eccellenze a livello mondiale. Solo percorrendo la Via Emilia si possono trovare eccellenze in ogni settore, da Avi Logistic, che in realtà nessuno lo conosce, ma è la logistica di McDonald's Mondo, che ha la sede nella nostra regione, ha la sede R&D di Tetra Pak, leader mondiale nel packaging dell'alimentare, ma poi non parliamo solo di Tetra Pak sul modenese, ma arriviamo a Bologna e c'è tutta la nostra packaging valley qui attorno a Bologna, produttori, eccetera, 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 ne avremmo per parlare per ore. E quindi partendo da questo patrimonio abbiamo detto proviamo a invitare il mondo a venire a studiare la Food Innovation in Italia. Così è partito Food Innovation Program. E Food Innovation Program l'abbiamo voluta immaginare come una piattaforma di education diffusa. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati all'università a Reggio Emilia e abbiamo detto: abbiamo questa idea fuori dal mondo, vogliamo portare qui il mondo a studiare Food Innovation. Ma non siamo soli, perché assieme a noi ci siamo portati Google Food, ci siamo portati l'MIT, ci siamo portati centri che in giro per il mondo sono studiati, diciamo, da tutti e sono visti come l'emblema dell'innovazione, li abbiamo portati qua da noi. E così è nato questo percorso. E Food Innovation Program è diventato una piattaforma di educazione trasversale che nella nostra immaginazione, diciamo, voleva diventare ed è diventata un momento di ispirazione e formazione per tutti, per le aziende, che ovviamente entrando a contatto con il Food Innovation Program hanno scoperto mondi e si sono visti arrivare delegazioni da tutto il mondo durante tutto questo percorso, hanno partecipato ad hackathon, hanno partecipato a momenti di coprogettazione, si sono visti start-up incredibili venire a raccontare progetti che magari per noi erano molto lontani, ma così come la comunità intera è diventata parte di questo progetto. Allora oggi vorremmo ripercorrere con voi un po' la mappa dei Seeds of Disruption, che è stato un po' il nostro punto di partenza, quella che vi ho fatto vedere prima, dove, diciamo, assieme all'Institute for the Future stiamo andando a mappare tutte quelle che sono le innovazioni più dirompenti in tutta la filiera agroalimentare. Come vedete qua, quando parliamo di food, nel food partiamo dalla production, dalla produzione, quindi dalla distribuzione, manufacturing, lo shopping e il momento del mangiare, ma attorno a questi ovviamente si va a toccare il packaging, come si vanno a toccare tanti altri ambiti nel quale il cibo è coinvolto. Adesso, oggi qui con noi abbiamo due ex studentesse di Food Innovation Program che oggi sono diventate in realtà due research fellow del nostro institute. Ognuna di loro ha un proprio progetto, ognuna di loro sta sviluppando cose molto interessanti, diciamo, nell'ambito di tutto il nostro ecosistema, e saranno con noi, diciamo, in questo percorso, perché in primo luogo loro hanno vissuto quella che è stata l'esperienza di Food Innovation Program, ma in più adesso mi stanno seguendo su tutti i viaggi e i momenti di scambio con la Silicon Valley. Sono entrate anche loro a far parte del Google Food Innovation Lab e entrambe hanno progetti di ricerca che stanno portando avanti un po' a cavallo fra Italia e America. Quindi lascio la parola a voi, fateci domande, anche se c'è molta confusione, però adesso vorremmo farvi vedere un po' di video, raccontarvi un po' di esperienze, farvi vedere quelle che sono state le idee che sono state mappate, e vi inviteremo, vi diamo il link alla fine a tenere monitorato questo sito, perché continuamente, diciamo, vengono pubblicati aggiornamenti e viene, diciamo, aggiornata quella che è la mappatura dei Food Innovation Hub d'eccellenza, ma anche delle start-up che immaginiamo che possano avere degli impatti sulla società, perché ognuna delle start-up che vedrete sicuramente magari cambierà il modo di coltivare, cambierà il modo di distribuire o cambierà il modo di mangiare, e quindi ogni volta che vediamo un progetto ci immaginiamo quale sarà l'impatto sociale, culturale, economico o tecnologico che andrà a generare. E quindi la cosa interessante è capire questi segnali che vengono dal basso poi dopo come matureranno o se invece non matureranno. Lascio la parola a Elisa in primo luogo.
Grazie Sara, buongiorno a tutti, io sono Elisa Bedin e come appunto adesso, ok, lo tengo molto vicino così almeno ci sentiamo bene, e come appunto ha detto Sara, io ho fatto parte del Food Innovation Program e vorrei ripercorrere insieme a voi il primo aspetto della mappa dell'Institute for the Future, che appunto io, Chiara, Sara e un altro ragazzo, Antonio, un altro fellows, abbiamo avuto il piacere di visitare un mesetto fa proprio a Palo Alto. Innanzitutto quindi abbiamo la produzione. La mappa mira proprio a identificare quali sono gli aspetti presenti e come è possibile distruggere, innovare all'interno di questi aspetti. Quindi innanzitutto abbiamo la coltivazione su tutte le superfici. Un esempio che abbiamo avuto il piacere di visitare all'MIT è il food computer. Le piante vengono coltivate non in nessun tipo di suolo, quindi è totalmente fuori dagli schemi tradizionali e si chiamano appunto aeroponiche. Quindi abbiamo una soluzione che contiene tutti gli elementi minerali all'interno, le piante crescono su substrati come possono essere dei substrati per darvi un'idea, come se fossero dei polistirolo, delle strisce di polistirolo. Le radici vengono immerse in questa soluzione acquosa e dal cambiamento della luce, proprio delle onde luminose, si possono concentrare più o meno i principi nutritivi delle diverse specie. Quindi immaginate il potenziale rispetto a questo.
Su questo progetto ci sono vari ambiti di sviluppo, e ora, se si pensa alle coltivazioni aeroponiche o idroponiche, si vedono applicate in contesti urbani dove magari non ci si immaginerebbe mai di andare a coltivare lattuga. Ora ci sono dei cunicoli sotto la metropolitana di Londra, o degli interi stabilimenti o degli interi palcheggi multipiano a New York o in tante altre città che sono in realtà estremamente inquinate, che stanno andando a rivalorizzare, a riutilizzare degli ambiti dove magari fino al giorno prima c'erano i topi che giravano, diciamo, per andare invece a produrre alimenti che vengono in questo modo distribuiti in un raggio di tempo estremamente limitato, e quindi magari questo è un prodotto che può arrivare dal momento della produzione alla tavola del consumatore in pochissime ore, non contaminato, coltivato in modo biologico, perché ovviamente se sei in un ambiente estremamente chiuso non hai contaminazioni. E quindi sicuramente questo è un fenomeno che sta impattando molto tutto il mondo dell'agricoltura urbana, quindi dell'urban farming. In più ci sono tanti progetti che stanno sfociando sull'education, quindi questo docente dell'MIT, che è quello che è venuto con noi e che fa parte di Food Innovation Program, sta sviluppando questo food computer pensando alle scuole, con l'idea che ogni scuola possa avere una piccola serra dove insegnare ai bambini come coltivare. Quindi questo mese coltiviamo la lattuga, poi ti faccio vedere come crescono i pomodori e poi dopo andiamo a studiare come appunto viene prodotto il cibo. Quindi sicuramente una scoperta di questo genere ora la vediamo applicata in vari contesti.
Un approccio interessante a tutto questo è quello riguardante i dati, cioè tutto ciò che viene cresciuto con questi meccanismi genera una serie di dati che permettono di tenere tracciato quelle che sono i parametri relativi alla coltivazione e di conseguenza creare quello che è l'alfabeto del cibo. Questo vuol dire che si vanno a creare una mole di dati enormi che attendere daranno la possibilità a chiunque nel mondo con questi sistemi di far crescere con determinati parametri quello che vuole, a prescindere da dove si trova a livello geografico. Quindi si va a computerizzare e a diciamo standardizzare quella che è la crescita del cibo, generando un vero e proprio alfabeto del cibo.
Passiamo invece adesso all'utilizzo dei droni, che come alcuni di voi sapranno sono veramente un aiuto dal punto di vista agricolo in campo. Quello che vedete per esempio è stato sviluppato proprio per agevolare la semina diretta in campo. Durante il Food Innovation Program abbiamo avuto una delle challenge, diciamo che l'approccio che è stato usato nel Food Innovation Program si chiama Design Thinking, quindi prima di sviluppare un prodotto o un servizio si testa. Uno di questi progetti che abbiamo sviluppato testando le esigenze che c'erano state date all'inizio della challenge era proprio il portare acqua e generi alimentari in zone di difficoltà. Quindi con l'utilizzo di droni, ad esempio, abbiamo sviluppato questa idea di uno stormo di droni che può arrivare in tempi rapidissimi nelle zone di difficoltà. Pensate a un terremoto, pensate nei... Abbiamo perso la presentazione?
No, l'ho fatta io.
Il video. Sara intanto sta preparando il video. Pensate appunto nelle aree in cui di emergenza, dove l'apporto di cibo e di acqua per la sopravvivenza umana è fondamentale. Quindi una tecnologia che può assolutamente aiutarci in questo senso. Tutti questi progetti appunto li abbiamo sviluppati a Reggio Emilia durante il Food Innovation Program con una ventina di studenti da tutto il mondo e con la partnership di molteplici aziende.
In questo caso il drone, prima avevate visto un'immagine del drone utilizzato in agricoltura, qui vi farà vedere del drone utilizzato appunto per la distribuzione, che è quello che diceva prima Elisa, ovvero il test che abbiamo fatto durante Food Innovation Program, che era con la protezione civile. Quindi volevano distribuire cibo in un momento di difficoltà in modo facile, in un posto che non riusciva a raggiungere. Questo esempio fa ridere perché è un grande fallimento e secondo me il cibo difficilmente verrà distribuito coi droni, perché se tutti noi dovessimo ricevere il cibo che mangiamo tutti i giorni con i droni, vorrebbe dire che i nostri mondi, i nostri cieli sembrano tipo dei vespai. Quindi secondo me difficilmente vedremo questo, però sul Guardian vedete un articolo che parla appunto di come c'è gente che sta sperimentando la consegna appunto attraverso un drone.
Hanno provato anche con la pizza ma arrivava troppo fredda, per cui hanno abbandonato l'idea.
Però, non insomma... sempre le innovazioni sono dei successi, nell'ambito della ricerca sull'innovazione la maggior parte sono fallimenti e ti servono a capire poi dove andare a indirizzare tutta la ricerca.
Passiamo all'ultimo esempio sulla production, che è un'assoluta novità che l'IFTF, l'Institute for the Future, ha identificato quando ha sviluppato la mappa. Cioè, pensate a tutti i problemi di allergeni che stanno emergendo soprattutto nelle giovani generazioni, soprattutto nei bambini. Pensate proprio all'aspetto anche psicologico legato a questa vicenda che comunque condiziona la vita. E questa società invece ha identificato una proteina, quindi una sostituzione delle proteine dell'uovo con composti vegetali nei prodotti da forno. Quindi immaginate dal punto di vista innovativo, distruttivo, come questo può impattare sulla vita di tutti i giorni delle persone. Quindi ecco come diceva Sara anche all'inizio, la bellezza di questa mappa è proprio che ci aiuta a pensare come possiamo vedere il cibo del futuro, ma in un'ottica di fattibilità, non in un'ottica di ancora un aspetto empirico, ma proprio un aspetto che già esiste.
Su questo tema, oltre a quell'esempio che vedete qui, dove parliamo di uova, di un sostitutivo delle uova, c'è un filone enorme che si sta sviluppando sul tema delle carni. Ovviamente tutti voi, anche solo guardando, accendendo la TV, al telegiornale, piuttosto che guardando Report, piuttosto che in qualsiasi altra situazione nella quale ti imbatti al confronto ideologico con qualcuno che dice non si deve mangiare carne, magari non si devono neanche mangiare prodotti animali di alcun genere, o qualcuno che invece ha delle restrizioni per motivi appunto medici, diciamo. Si sta sviluppando un grandissimo filone su tutta quella che è la produzione di carne alternativa. Quindi ci sono in particolar modo altre due aziende che, se qualcuno di voi vuole andare ad approfondire, vi nomino e vi suggerisco. Una di queste si chiama Impossible Food, che sta producendo un tipo di carne che io ho testato, ho fatto una degustazione e veramente mangiandola anche in modalità tartar, quindi chiusa, cruda, sembrava veramente di mangiare carne, che è prodotta tutta con cellule vegetali. Questo è un team di 200 ricercatori, è un progetto che è nato all'interno di Stanford da un professore che l'ha fatto con l'idea di voler cambiare qualcosa nel mondo, mosso appunto da un motivo ideologico, e ha creato questo prodotto che si chiama Impossible Food. Ed è incredibile, perché quando arriverà sui mercati vi renderete conto che è pazzesco come sono riusciti a ricreare tutto solo con prodotti vegetali una tipologia di carne che ha la texture proprio come se mangiassimo della carne, così come il sapore e la sugosità. Quindi tutto il mondo della ricerca scientifica anche in questi ambiti si sta sviluppando moltissimo. Un altro progetto analogo, sempre al tema, vicino al tema delle carni, sono invece quelli che stanno facendo sperimentazione sulla creazione di carne dalle cellule staminali. E così si può andare avanti, e ci sono ricerche molto molto sviluppate, e in America alcuni di questi prodotti stanno andando ora sul mercato per il tema carne, con il prodotto che si chiama Mufri, che già sta vendendo dentro a Whole Food prodotti, gelati, formaggi, pasta ripiena, tutti con prodotti che sembrano latte ma sono prodotti dalle mandorle magari. Io ho mangiato un blue cheese, quindi tipo gorgonzola, che era prodotto dalle mandorle ma in realtà era totalmente dairy free, quindi senza latte. Quindi sicuramente nella parte di produzione ci sono tantissime ricerche che invece in questo caso vedremo sicuramente che creeranno degli impatti futuri. Positivi, negativi che siano, degli impatti verranno generati.
Come vedete, diciamo che nel Future Food Institute e in generale nell'ecosistema abbiamo la fortuna che Sara e gli altri fondatori mangiamo di tutto, poi viaggiano molto, quindi tornano dai viaggi e ci raccontano di queste cose e uno dice vabbè, allora per salta vengo anch'io,
e così almeno
proviamo insieme. E infatti meno male che ci ha portato a San Francisco, quindi abbiamo avuto anche noi appunto la possibilità di provare assolutamente nuovi cibi. Passando invece adesso sul lato della distribuzione, uno degli aspetti che la mappa si propone proprio di indagare è l'aspetto della distribuzione, della logistica, dell'efficienza. Sara ha menzionato Avi Logistica all'inizio, è stata presente come azienda all'interno di uno dei workshop che abbiamo avuto a Reggio Emilia l'anno scorso. Loro ad esempio hanno identificato in tutta la loro filiera i gap che avevano nel far viaggiare ad esempio i camion sotto carico oppure addirittura vuoti, ed ecco quindi che all'interno di questa esigenza hanno deciso di collegare tutti i punti della filiera in modo da non avere mai un container o un camion che viaggia sotto carico. Voi capite che queste ricadute hanno assolutamente, aumentano l'efficienza aziendale, ma hanno una ricaduta economica sul profitto alla fine dell'anno sostanzialmente, quindi in questo ci aiuta molto. Un altro esempio, Cortilia, non so se la conoscete, ok, vedo delle persone che annuiscono, quindi la conoscete, appunto, quindi la preparazione di prodotti freschi consegnati o a domicilio o in punti di raccolta, frutta e verdura locale, quindi anche qui questa attenzione che si sta riscoprendo anche in grandi paesi come gli Stati Uniti, dove invece dal punto di vista italiano noi pensiamo che sia solo McDonald's o hamburger, invece no, c'è una grande riscoperta del cibo locale, del cibo stagionale, quindi del perché dobbiamo importare grandi derrate alimentari in controstagione quando invece possiamo avere magari del buon cibo vicino a casa. L'ultimo esempio in questo senso invece è cercare di aggregare, vedete in questo caso, la domanda B2B. Quindi una serie diversi di esempi che coprono questo lato della distribuzione.
E comunque, secondo me, il concetto d'aggregazione è interessante e noi lo stiamo vedendo anche in altri ambiti. C'è una startup che, per esempio, fa consegna di cibo al metro cubo. Quindi tu nel condominio, magari condominio americano, vuoi fare un ordine di cibo italiano, non lo puoi ovviamente consumare tutto da solo, un metro cubo, un pallet di cibo che ti arriva, però fai, diciamo, una chiamata ai tuoi compagni di condominio e in questo modo aggreghi quella che può essere una richiesta e una necessità.
Dal punto di vista del manufacturing invece abbiamo due esempi. Il primo, questa macchina appunto del caffè, che permette di personalizzare le miscele, quindi sia per sé che per gli ospiti. E in questo senso del caffè mi viene in mente un workshop che abbiamo fatto con Diquid, che appunto ancora torniamo a una società sempre dell'Emilia Romagna, in cui proprio si sta cercando di inserire la tecnologia, quindi tramite app, tramite tecnologia su smartphone, perché lo smartphone ha tantissime bellissime funzioni, ma dovete pensare che soprattutto nei paesi in via di sviluppo gli agricoltori non hanno un computer, ma hanno quasi tutti uno smartphone. Quindi la ricaduta tecnologica di applicazioni che possono essere installate su smartphone è potenziale, è veramente grande. Lo stanno sperimentando in India, lo stanno sperimentando in Cina, dove app per il controllo, per esempio, del meteo, delle precipitazioni, delle rese agricole, stanno veramente spopolando, perché è un device molto piccolo, relativamente poco costoso rispetto a un computer e non richiede altissime competenze. Quindi gli agricoltori, veramente anche di zone rurali, possono trarre vantaggio da tutto questo. Abbiamo forse un video? Abbiamo un video? Nel frattempo vi faccio. Ok, questa non so se qualcuno di voi è stato a Cibus un paio di settimane fa. Anche qui vedo persone che annuiscono. Barilla ha presentato la stampante appunto per la stampa 3D della pasta. Uno dei ragazzi che lavora con noi, che è appunto sempre parte del Food Innovation Program, è stato coinvolto anche in questo progetto, quindi veramente esperienza 360 gradi.
E sul 3D printing c'è tantissimo da dire, nel senso che tutti fanno wow quando dici Paola stampante 3D che stampa food, però in realtà è una grandissima sciocchezza così com'è, nel senso che ok, ci possiamo divertire con tante belle forme, ma non è che sfameremo miliardi di persone in più con una stampante 3D che ti stampa un maccherone ogni minuto. Di conseguenza questo è solo il punto di partenza in realtà di una ricerca che andrà ben oltre, e anche con queste aziende ovviamente non ci si vuole fermare qui. Tutti siamo consci che ad oggi è un grande gioco di creatività e sicuramente può far pensare, banalmente applicato a questo prodotto, nuove forme, forme che non devi estrudere ma che puoi riempire, forme che cambiano mentre si cuociono, e fin qui ci siamo, abbiamo raggiunto questo obiettivo, adesso si sta cercando di capire dove si arriverà domani. Quindi in realtà il nostro collega che sta lavorando su questi temi sta pensando a quello che sarà il cibo che sa leggere, quello che il nostro corpo gli comunica, quindi dove con i vari tracker noi sapremo alla fine della giornata che magari abbiamo bevuto poco, abbiamo bisogno di più potassio, abbiamo bisogno di chissà quale altro ingrediente, e quindi che alla fine della giornata ci saprà dire qual è il cibo che, di cui noi abbiamo bisogno. Quindi il cibo che ognuno di noi ha bisogno di mangiare per nutrirsi meglio, per vivere meglio. Quindi si sta andando sulla personalizzazione. Questo è solo il punto di partenza su quella che è la ricerca che anche noi stiamo facendo sul tema della personalizzazione. E ovviamente ci sono aziende che ci stanno seguendo in questa parte di ricerca, magari appunto ognuna cercando di sperimentare nei vari filoni che ci porteranno, diciamo, arrivare al punto finale.
Sì, quindi il tema è comunque che la stampa 3D è uno degli strumenti per arrivare a questo tipo di output che ci immaginiamo. Lo stanno facendo con la pasta, l'abbiamo fatto all'interno dell'Institute con altri tipi di ingredienti. Quindi prima di tutto la cioccolata, che comunque è un ingrediente abbastanza semplice da lavorare per una siringa come quella della stampante 3D, l'abbiamo fatto con il parmigiano, l'abbiamo fatto con l'aceto balsamico, adesso stiamo iniziando a farlo con pomodoro e altri ingredienti che stanno per esempio sulla pizza. Sono uscite anche a livello media un po' di notizie su quella che è la pizza stampata in 3D, quindi ci sono comunque varie applicazioni. Sicuramente alcune con più impatto, alcune con meno impatto, però restiamo tuttora in una fase di sperimentazione per creare un concept che poi è replicato per creare un più grande impatto.
Questo per dire va a impattare su quella che è l'esperienza, quindi in realtà dei test che abbiamo fatto, anche il momento dell'eating e quindi dell'esperienza finale che tu hai nel mangiare è uno degli elementi che viene tracciato. Quindi c'è tanto da studiare nella sfera appunto di come l'utente finale poi percepisce quel benedetto cibo.
Esatto. Altra parte della mappa è poi lo shopping, quindi il momento in cui è l'utente finale che arriva finalmente in contatto con quello che è il cibo. E qua le rivoluzioni sono comunque moltissime. Prima di tutto si va verso un'esperienza che perde di tangibilità spesso e che diventa sempre più virtuale, ma virtuale a 360 gradi, quindi si parla di tecnologia, si parla di smartphone, ma allo stesso tempo si parla anche di quella che può essere la realtà virtuale, quindi un insieme di esperienze che noi viviamo ma che in realtà non ci circondano realmente in quel momento. Questo è un esempio molto interessante che viene da Shanghai, una piattaforma in cui si va ad acquistare del cibo all'interno di un supermercato che in realtà esiste ma non è realmente intorno a noi, quindi noi siamo in un altro contesto, ma ci immaginiamo attraverso esperienze in realtà virtuali di vivere all'interno di un supermercato.
La cosa sconcertante è quando questo supermercato diventa il supermercato più grande di tutta la Cina. Quindi adesso vedrete queste immagini, è logico che sono quasi spaventose, dopo appunto vedete, si chiama Yaodian. E praticamente ha trasformato questo supermercato in un'esperienza appunto virtuale, ma molto vicina a quella che è la reale interazione con il supermercato. Senza pagare l'IMU, tra l'altro, che questo è un vantaggio non indifferente.
Per un paese come la Cina.
No, non c'è l'audio anche perché parla la metà in cinese. Sì, sì, il supermercato è assolutamente virtuale. Tu sei, immaginati di essere in Piazza Maggiore, quindi tutti un po' rimbambiti con questi cellulari in mano, punti Piazza Maggiore e ti si apre il supermercato davanti a te. Assolutamente sì. Adesso, secondo me non avrà molto successo se lo portano in Europa, però sta facendo dei numeri che sono assolutamente spaventosi. A
arriveremo un giorno che andremo tutti a sbattere e avremo bisogno degli specchietti.
Qua il tema interessante è comunque quello di trovare un punto di incontro fra una virtualità che si ha con l'acquisto online, quindi da desktop o da smartphone, che non ti dà l'esperienza di essere in un vero e proprio supermercato, e l'essere, tutti i limiti dell'essere in un vero e proprio supermercato, in quanto geograficamente porta dei limiti. In questo contesto qua si cerca di raggiungere quella che è la giusta via di mezzo, quindi avere il prodotto e l'esperienza a portata di mano, però vivendolo al 100%. È quello, per chi di voi ha provato, che si cerca di costruire con la virtual reality e con le maschere che fanno realtà virtuale in ambito gaming, quindi soprattutto all'interno dei giochi viene fatto in questo momento, ma ha tutta una serie di applicazioni molto interessanti che vedono ovviamente anche il cibo e tutta l'esperienza culinaria, diciamo, al centro.
Sicuramente nell'ambito della distribuzione, poi vabbè, qui a Bologna abbiamo avuto il caso Pizzabò, che per esempio sicuramente può essere menzionato fra alcuni dei modelli che oggi vediamo. Oggi sicuramente il tema della distribuzione sarà, e lo stiamo già vedendo, estremamente disrupt, perché la nuova, la portata, diciamo, dei telefonini che ci danno la possibilità di fare shopping a qualsiasi ora del giorno o della notte, di ricevere la mattina dopo un prodotto, o comunque di avere dei portali che già aggregano l'offerta che noi stiamo cercando. Ormai si sta andando sulla verticalizzazione più assoluta. Ci sono startup che hanno il sito che ti dà il prodotto per quella tipologia di allergia alimentare, dove quindi tu vai in un sito dove trovi già solo ed esclusivamente quello di cui hai bisogno e il giorno dopo lo ricevi già direttamente a casa. Ovviamente tutti questi esempi andranno a cambiare sicuramente i modelli distributivi, quindi anche il mondo della grande distribuzione cambierà. In più ci sta andando da quella che è stata negli ultimi 20 anni un modello che ci portava fuori dalle città in grandi centri che aggregavano, oggi a vedere la nascita di tanti piccoli centri che ci stanno riportando magari anche nei centri delle città, e quindi stanno andando a cambiare anche l'esperienza d'acquisto.
Questo è molto collegato a quello che abbiamo fatto vedere prima anche con Cortilia, quindi il concetto è quello di partire da una produzione locale, rivalutandola e facendola arrivare davanti alla porta di casa, quindi con combinazioni anche interessanti, perché comunque, come possiamo vedere, molte di queste start-up lavorano in box, lavorano con combinazioni di pasti o comunque di ingredienti che poi possono essere cucinati in modo da darti la possibilità di cucinare, di mangiare del cibo sano, ben bilanciato, nel modo più semplice possibile, quindi avendolo davanti alla porta di casa.
Nel modello distributivo, nel fenomeno della distribuzione, io vedo principalmente due elementi che faranno la differenza. Da un lato i modelli, che cambieranno i modelli di distribuzione, dall'altro la mobilità. Nel senso che prima abbiamo visto i droni, magari il drone è un esperimento che non funzionerà come magari ci immaginiamo, ma verranno utilizzati per altri scopi, quindi non per portarci il sushi al tavolo nel ristorante, però invece la mobilità di una self-driving car o di self-driving strumenti, di cui oggi magari ancora non vediamo l'esistenza qui, ma banalmente andando dentro l'università di Wageningen, che non è molto lontana perché qui in Olanda già ci sono dei self-driving bus che ti portano dall'università alla stazione andando per le strade normali, riconoscendo il ciclista rispetto che il pedone, e sono esattamente come quelle di cui avete sentito parlare, che sono state sviluppate dentro la sede di Google. Quindi anche questa parte della distribuzione, sicuramente magari non avremo il drone che ci porta il cibo a casa, ma magari ci sarà un robottino che girerà per le nostre strade, che andrà a fare consegne per noi, diciamo.
E infine abbiamo ovviamente la parte eating, quindi dopo lo shopping, per chiudere quello che è il concetto che sta alla base della mappa, quindi from farm to fork, quindi per arrivare a quello che è il consumo finale del cibo, si ha tutta quella che è l'esperienza appunto nella parte di mangiare. Mangiare, che significa ovviamente anche cucinare e assemblare ingredienti in modalità sempre più semplici e sempre più avanzate. Questo è un esempio che in realtà è stato lanciato su Kickstarter, quindi è anche interessante il modo in cui nuovi strumenti poi approcciano il mercato, dove praticamente si va a usare questo strumento per mantenere la stessa temperatura all'interno del piatto mentre si cucina. Quindi un metodo per cucinare che quasi totalmente controllato, quindi è difficile sbagliare. E per far questo, questa startup è partita con una campagna di crowdfunding su Kickstarter, che è sempre basata su l'avere intorno una serie di piccoli investitori, quindi persone che credono nel progetto, che ci investono una minima somma per poi avere quello che è lo strumento. E quindi, dato questo primo approccio, adesso la startup ha iniziato subito a consegnare online, a vendere online e quindi a consegnare questo strumento sul mercato.
La cosa interessante di questo fenomeno, di questo segnale che è stato interpretato, è l'innalzare gli skills di tutte le persone in cucina. Ovviamente ora accendete la TV e vedete solo gente che cucina, quindi tutti ci vogliono insegnare a diventare degli super chef ovunque, non solo qui in Italia, ancora di più all'estero. Se vai nella cucina americana, magari non mangiano mai insieme e non si trovano né a pranzo né a cena, non hanno l'abitudine di stare attorno al tavolo, però hanno qualsiasi elettrodomestico, sembra di entrare nella cucina robot. E sono tutti elettrodomestici che praticamente, senza saper fare una carbonara sbattendo l'uovo come ti ha insegnato la mamma, ti permettono di spingere un pulsante e offrire una cena quasi perfetta. Quindi sicuramente anche il fenomeno mediatico che si è innescato attorno al cibo ha fatto sì che anche l'industria di tutto quello che sono la robotica per la cucina si sia sviluppata per andare a creare degli strumenti che ti portano a, appunto, innalzare il tuo livello di, diciamo, di abilità come chef.
Da un lato è un po' triste, perché probabilmente questi bambini non sapranno più nemmeno cuocersi un uovo domani, quindi noi, lato nostro, cominciamo a pensare a quelli che saranno gli impatti culturali e sociali in realtà di tutta questa super tecnologia. Non la vediamo sempre come bella, ci facciamo wow, magari la prendiamo, però dall'altra parte io il bimbi a casa non ce l'ho. E quindi non lo voglio prendere. Lei tutti i giorni mi dice: ma come, non hai il bimbi? Io non lo voglio avere, perché se ho il bimbi non faccio più il risotto e quindi lo voglio tenere, ma questo probabilmente è una questione culturale italiana. All'estero ovviamente c'è un ampissimo mercato, loro non l'hanno neanche imparato quando erano bambini a fare il risotto, quindi non ne sentono probabilmente l'esigenza di tramandarlo ai loro figli. Quindi sicuramente un ampio mercato anche su tutto questo settore si sta sviluppando ed è in continua crescita.
Altro concept molto molto interessante è quello che KitKat ha proposto ad Amsterdam, e che da quel momento in realtà ce ne sono state una serie che sono apparse in tutto il mondo, cioè spazi senza wifi, quindi wifi free zone di base, e questo è quello che succede nel momento in cui arrivi ad un livello troppo alto e troppo eccessivo, e quindi il sistema sembra ribellarsi e fare qualche passo indietro. In questo caso, dall'avere la necessità di avere wifi dappertutto, siamo arrivati a un momento in cui, nel momento in cui si mangia, spesso tutti i commensali, diciamo, sono al proprio smartphone. E quindi la provocazione in questo caso è stata quella di mettere all'interno del centro città delle panchine che nel raggio di 5 metri non avevano wifi, la rete non prendeva. E questo era semplicemente per forzare le persone a parlare tra loro e a focalizzarsi molto di più su quello che si stava mangiando, perché comunque esistono tutta una serie di studi che vanno a collegare l'esperienza e il tempo e l'attenzione che si dà al cibo con quelli che sono gli impatti poi sul nostro corpo, prima tra tutti anche il prendere peso. E quindi l'obiettivo in tutto questo era provocare sicuramente, però il segnale è quello che siamo arrivati forse al livello alto eccessivo, che adesso ci richiede di fare un passo indietro da questo punto di vista e a volte di permetterci di scollegarci. E infine questo, un'altra cosa molto interessante che si ricollega a quello detto prima relativamente ai dati e al tracciare, che in questo caso si va a materializzare in una vera e propria forchetta, quindi ciò che tutti noi usiamo sempre per mangiare, che si rende conto di quella che è la velocità a cui mangiamo e che quindi va ad aiutarci a mangiare più piano e in modo più consapevole. Quindi attraverso delle luci, attraverso le vibrazioni, si rende conto di quello che è il ritmo con cui la forchetta viene usata e messa all'interno della bocca, e quindi ti segnala quando stai mangiando troppo velocemente e quindi ti rallenta.
Oltre a questo fenomeno, tecnologie che si stanno sviluppando sempre sugli strumenti che ci abilitano a mangiare, le stiamo vedendo in realtà applicate anche ad altri ambiti. Esiste una forchetta analoga a questa che invece è fatta per i malati di Parkinson, che quindi ti permette di mangiare e nonostante il tremore della mano ti permette di portare il cibo in bocca senza sporcarti perché la parte della forchetta rimane immobile. Quindi in realtà su tutta l'esperienza del cibo, così come banalmente sempre all'interno di Food Innovation Program, questo nostro collega ha sviluppato un cibo gelificato, in questo caso stampato in 3D, quindi dove la stampante 3D è stata applicata, diciamo, per risolvere un bisogno, e ha stampato in 3D un cibo gelificato per bambini disfasici. I bambini disfasici non riescono a deglutire e molto spesso mangiano prodotto liquido che non ha texture o che comunque ha dei sapori sui quali si riesce a sperimentare probabilmente non a sufficienza, e quindi tante sperimentazioni adesso vengono fatte appunto anche per trovare dei cibi che anche persone che non riescono a mangiare appunto riusciranno a deglutire, o appunto per andare a migliorare l'esperienza del momento di mangiare anche appunto applicata a contesti di malattia. Adesso vi vogliamo far vedere quello che è stata l'esperienza di questo Food Innovation Program di cui vi abbiamo parlato, perché come vi ho detto inizialmente è stata adesso quello che dice lei l'abbiamo già detto noi prima, quindi intanto la andiamo avanti. È stata un'esperienza, come vedrete dal video che parte fra poco, estremamente inclusiva. Molto spesso tutto il mondo appunto della scienza, della ricerca, dell'istruzione rimane dentro le università. In questo caso abbiamo voluto essere disruptive anche nel modo, e il comune di Reggio Emilia ci ha permesso di mettere dei container nella piazza centrale a fianco al Teatro Valli, quindi se andate a Reggio Emilia ancora li vedete con tutte le nostre scritte, da settembre saranno rianimati, e di colonizzare in piccola parte un'area dei musei civici. Perché questo? Perché abbiamo portato questi 20 studenti che venivano da tutto il mondo nel cuore della città, e la città ha partecipato alle cose fatte dagli studenti, quindi i bambini e le scuole andavano a studiare la Food Innovation e a giocare con le stampanti 3D piuttosto che a partecipare ai laboratori, piuttosto che ogni settimana alcuni dei workshop, alcuni dei docenti che venivano da tutto il mondo non erano riservati a questo gruppo di studenti, ma erano aperti alle imprese, ai partner o ai singoli cittadini che volevano semplicemente approfondire questo tema. E quindi è diventata un'opportunità di learning diffusa che oggi sta generando degli impatti, perché abbiamo delle scuole che adesso ci chiedono venite a fare laboratori con i bambini, piuttosto che abbiamo delle aziende che l'anno scorso ci sono venute a conoscere per caso perché abbiamo organizzato un evento, un progetto, una serata, e quest'anno ci dicono vorremmo lavorare con gli studenti, oppure ci chiedono portate gli ospiti internazionali in azienda. Quindi è stata una piattaforma veramente che ha creato opportunità per il territorio e per la comunità, e questo è un po' quello che cerchiamo di portare avanti su tutte le cose che facciamo, cercando appunto di porci un po' come hub, come punto di connessione sul mondo. Quello che noi facciamo ad oggi è open, quindi è pre-competitive, pre-brevetti, è un contesto nel quale lo scambio può innescare la miccia per l'innovazione. Poi logicamente quando si entra all'interno dell'impresa e si fa innovazione, si entra in altre dinamiche, quindi si comincia a parlare non più con il nostro ecosistema, con il nostro mondo del Future Food Institute, ma entriamo a lavorare con il nostro acceleratore, quindi è nato un acceleratore di impresa che lavora con le aziende e svolge percorsi di open innovation proprio con le imprese, così come è nata un'azienda agricola innovativa che inaugurerà ufficialmente il 23 di settembre, ma in realtà siamo già lì che lavoriamo, che è un playground, quindi un campo pratica per startup nell'ambito del farming. Quindi sono 70 ettari qui vicino a Ravenna, dove imprenditori che hanno sviluppato tecnologie applicate all'agricoltura non hanno solo un acceleratore dove puoi andare a raccontare il tuo progetto, perché questi qui hanno bisogno di zolle di terra, hanno bisogno di pomodori, hanno bisogno di grano sul quale sperimentare. e quindi è proprio un campo dove le start-up che operano in questo settore avranno appunto lo spazio per testare i propri progetti.
Magari un'altra cosa che possiamo dire che è successa recentemente è stato il fatto che alcuni di noi hanno seguito dei ragazzi, come dicevi anche tu Sara, con le scuole, quindi la Google Science Fair. Abbiamo tre team di giovanissimi ragazzi tra i 17 e i 18 anni che hanno presentato quindi su una piattaforma internazionale dei progetti open e innovativi riguardo il cibo. E oltretutto si sono veramente entusiasmati usando sempre l'approccio del design thinking e hanno cercato proprio di creare delle soluzioni reali a dei progetti come per esempio portare dell'acqua desalinizzata e potabile in alcune zone per esempio del Madagascar, quindi non degli approcci assolutamente così solamente delle idee, ma sono veramente entrati nello spirito dell'innovazione a Reggio Emilia, quindi in un'area comunque come dicevamo tradizionale, ma davvero hanno abbracciato questo spirito dell'innovazione tramite il cibo proprio.
E questi ragazzini comunque hanno 17 anni e si sono confrontati in questa piattaforma internazionale dove io sono rimasta scioccata la prima volta che me l'hanno fatto vedere, dove hai questi ragazzini indiani che ti fanno dei progetti che dici magari sei da premio Nobel e magari hanno solo 16 anni. E quindi stiamo cercando di spingere anche appunto il nostro contesto a utilizzare i nostri laboratori o a chiederci di essere messi in connessione appunto con il mondo scientifico, e stiamo trovando tanti ricercatori disponibili appunto a entrare anche nelle scuole e cercare di coinvolgere appunto i ragazzi nell'ideare nuove soluzioni magari utili alla società. Quindi diciamo che ci siamo posti e vogliamo portare avanti un po' questo nostro percorso appunto per cercare di creare opportunità per quello che è il nostro territorio, partendo dai ragazzi che sono il nostro primo goal, ma arrivando a tutta la comunità che li accoglie, perché se le scuole sono perfette ma poi non ci sono imprese pronte ad accoglierle o innovative o abbastanza attraenti anche solo per convincerli ad andare magari a studiare in giro per il mondo ma tornare in Italia a lavorare, perché magari ci sono delle aziende belle, cool quanto magari andare a lavorare in Google. Se noi non lavoriamo per far sì che questo ecosistema sia attraente per tutti, a tutti i livelli, ovviamente facciamo solo un pezzo del percorso. Quindi l'obiettivo per noi è cercare di lavorare su tutto l'ecosistema che ci accoglie, in modo tale che dalla comunità alle scuole, alle imprese, a tutto quello che noi facciamo dalla mattina alla sera possa essere la scelta, quindi stare qui perché per scelta sto qui, non perché è la scelta comoda. Grazie, se volete siamo qui, se avete domande ci siamo.
Ti è piaciuto questo workshop? Se pensi possa essere interessante per i tuoi amici o colleghi, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Ogni settimana per te tanti nuovi contenuti.